se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Dio, ma che cos'è quello? Si fermò, fissando a bocca aperta quell'orrenda sagoma sgraziata che si stagliava contro il cielo, come fosse un otto volante da incubo, librato nel vuoto e che nascondeva la visuale. Un'enorme costruzione di metallo e cemento sospesa nell'aria. Il signor Tagomi fermò un passante, un uomo magro dal vestito sgualcito. «Che cos'è quello?» gli domandò, indicando col dito. L'uomo fece una smorfia. «Orribile, vero? È la superstrada dell'imbarcadero. Un sacco di gente pensa che rovini il panorama». «È la prima volta che la vedo», disse il signor Tagomi. «Beh, lei è fortunato», disse l'uomo, e se ne andò. «È un sogno folle», pensò il signor Tagomi. «Devo svegliarmi. Dove sono i taxi a pedali oggi?» Cominciò a camminare più veloce. L'intero panorama aveva un aspetto sbiadito, offuscato, quasi funereo. Puzza di bruciato, palazzi grigi, anonimi, il marciapiede, le persone che camminavano con un ritmo strano e ancora nessun taxi a pedali. «Taxi!» gridò mentre accelerava il passo. Nessuna speranza, soltanto macchine e autobus. Macchine che sembravano enormi, brutali frantumatrici meccaniche, tutte dalla forma sconosciuta. Evitò di guardarle, tenendo gli occhi fissi davanti a sé. È una deformazione della mia percezione ottica, di natura particolarmente sinistra, un disturbo che distorce il mio senso spaziale. L'orizzonte è deformato, come un micidiale astigmatismo che colpisce, ma senza preavviso. Devo trovare un attimo di tregua. Più avanti uno squallido chiosco ristorante. All'interno solo bianchi, intenti a mangiare. Il signor Tagomi spalancò i battenti di legno. Profumo di caffè. Un grottesco jukebox latrava in un angolo. Scosso da un fremito, si fece strada verso il banco. Tutti gli sgabelli erano occupati da bianchi. Il signor Tagomi lanciò un'esclamazione. Parecchi bianchi alzarono gli occhi, ma nessuno lasciò il suo posto. Nessuno gli cedette lo sgabello. Ripresero tranquillamente a mangiare. «Insisto!» disse ad alta voce il signor Tagomi, al bianco più vicino, strillandogli proprio nell'orecchio. L'uomo posò la tazza di caffè e disse «Attento a te, Tojo!» Il signor Tagomi guardò gli altri bianchi. Tutti lo osservavano con espressione ostile e nessuno si mosse. «L'esistenza del bardo Thödel», pensò il signor Tagomi. «Venti caldi che mi trasportano chissà dove, questa è la visione, ma di che cosa? Può lo spirito sopportare tutto ciò?» «Sì, il libro dei morti ci prepara. Dopo la morte sembra di intravedere gli altri, ma tutto ci appare ostile. Ci si trova isolati, senza aiuto, da qualunque parte ci si rivolga. Il terribile viaggio. E sempre i regni della sofferenza, della rinascita, pronti a ricevere lo spirito che fugge, demoralizzato». Le illusioni. Uscì di corsa dal chiosco. Le porte sbatterono dietro di lui. Si ritrovò sul marciapiede. «Ma dove sono? Fuori dal mio mondo, dal mio spazio, dal mio tempo? Il triangolo d'argento mi ha disorientato. Ho rotto gli ormeggi, adesso vado alla deriva, senza nulla a cui aggrapparmi. Questo è il premio per il mio comportamento. Mi servirà di lezione per sempre. Si cerca di contravvenire le proprie percezioni, ma perché? Per vagare sperduto senza un riferimento o una guida? Questa condizione ipnagogica, la capacità di concentrazione diminuisce e prevale uno stato crepuscolare. Il mondo visto semplicemente sotto i suoi aspetti simbolici, archetipici, del tutto confuso con il materiale inconscio, tipico del sonnambulismo provocato dall'ipnosi. Devo smetterla con questo spaventoso scivolare in mezzo alle ombre, rimettere a fuoco la concentrazione e quindi ristabilire il centro dell'ego. Si frugò nelle tasche in cerca del triangolo d'argento. Sparito. L'ho lasciato su una panchina del parco, su quella panchina, insieme alla borsa. Una catastrofe! Si lanciò lungo il marciapiede, tutto piegato in avanti, verso il parco. Dei barboni sonnacchiosi lo guardarono, stupiti, mentre risaliva di corsa il vialetto. Eccola, la panchina! E appoggiata ad essa c'era ancora la sua borsa. Nessuna traccia del triangolo d'argento. Frugò tutt'intorno. Sì! Caduto in mezzo all'erba, era lì, seminascosto, dove lo aveva gettato in un impeto di rabbia. Si rimise a sedere, ansimando. Focalizzare di nuovo l'attenzione sul triangolo d'argento, si disse, quando ebbe ripreso fiato. Esaminarlo con convinzione e contare. Arrivato a 10, emettere un suono brusco, che scuote. Ervache, per esempio. Un sogno idiota, occhi aperti, di tipo evasivo, pensò. Emulazione degli aspetti più deteriori dell'adolescenza, più che della limpida, originaria innocenza dell'infanzia autentica. Ecco. proprio quello che mi merito. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Per uno scrittore, raccontare un passato o un futuro alternativi è un'attività molto banale perché tutti vi siamo sempre impegnati e infatti continuamente noi immaginiamo la storia in modo diverso rispetto a come si è effettivamente svolta, oppure costruiamo futuri pazzi, alternativi e possibili in cui proiettarci. Per Philip K. Dick questo era banalissimo e infatti lui si impegnò molto a costruire un presente alternativo, a raccontare quella meravigliosa ucronia che è la svastica sul sole. Perciò buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e questa è la terza puntata della Philip K. Week. È bellissimo potervi narrare questa storia che è solo in parte una storia inventata perché, vedete, fra le tante, molteplici, terrificanti ossessioni di Philip K. Dick c'era proprio la convinzione di star vivendo in un presente alternativo, non un'utopia o una distopia, non un passato alternativo, no, un presente diverso rispetto a come tutti lo percepiscono. Per chi sta seguendo tutta la settimana, vi ricordate la prima puntata con l'esempio della cordicella in bagno che in realtà era un interruttore. Sì, ve lo ricordate, se non l'avete sentito recuperatelo quando abbiamo discusso di Ubik. Ma c'è di più, ci sono molti altri esempi nella vita di Dick che vi sciorinerò durante questa settimana e oggi vi parlo di un altro. Ci racconta Dick che un giorno stava guardando la costa di San Francisco, la sua bellissima città, e ad un certo punto ha sentito la verità, ha avuto percezione della verità. Si è accorto che questo lungo costa, questi palazzi, questa città, era tutto parte di una proiezione, oltre la quale, oltre quel miraggio, oltre quell'illusione, c'era l'impero romano del 75 d.C. Sì, avete sentito bene. Dick si era convinto che la realtà percepita da tutti, la realtà circostante, era esattamente qualcosa in stile Matrix, una proiezione, un miraggio, oltre il quale c'era il vero dominatore, l'impero romano. E noi saremmo ancora nel 75 d.C. E questa gabbia dorata, questa gabbia che ci fa percepire come liberi, ma in realtà siamo prigionieri di un'illusione, di un'ipnosi, è prodotta proprio dall'impero romano che ha scoperto tecnologie olografiche straordinarie e ci imprigiona, non si sa bene perché. L'impero non è mai cessato. Lì nasce la famosa frase che accompagnerà tutta la seconda parte dell'opera e della vita di Philip K. Dick, frase che troveremo in Valis, in Scorrete lacrime, in tantissimi libri che avranno questo connotato. Tagomi, il protagonista del brano con cui ho aperto la puntata, brano tratto da La svastica sul sole, è esattamente come Dick, si accorge attraverso la palpazione di questo gioiello d'argento dell'illusione e si trova davanti alla verità, si trova fuori dalla caverna e non sopporta quello che sta vedendo. Se ci pensate bene, questa è un'ipotesi di complotto da fare impallidire tutte le altre. Cioè, non è soltanto l'ipotesi che molto spesso abbiamo sentito di vivere in una simulazione, ipotesi che viene raccontata in modi diversi, a volte la simulazione è narrata, tipo è una simulazione politica come quello del terrapiattismo, altre volte invece è una simulazione reale come quella di Matrix, come quella del Brain in a Vat Experiment del filosofo Hilary Putnam, perché Putnam negli anni 70, anticipando di molti anni Matrix, ma un po' dopo le intuizioni di Dick, forgiò questo esperimento logico, filosofico del Brain in a Vat Experiment, cioè si chiese: ma se noi fossimo cervelli in una vasca, e se fossimo cervelli estratti da un cranio e messi in un liquido amniotico collegati a un supercomputer che ci fa credere di essere in un mondo così come lo vediamo, potremmo davvero sentirci cervelli in una vasca? La conclusione di Putnam era che no, non possiamo essere cervelli in una vasca perché questo contraddirebbe il fatto stesso di essere in una simulazione. Non posso adesso raccontarvi tutto questo esperimento, se volete nel mio Spinoza e Popcorn ne ho parlato proprio nel capitolo dedicato al concetto di simulazione e realtà, quindi recuperatevelo. Però Però Dick si convince che sì, noi potremmo essere cervelli in una vasca, noi potremmo essere prigionieri di un impero che ci mantiene dentro un miraggio, un'illusione. E una simulazione, questo ci viene raccontato dalla svastica sul sole, una simulazione è come un enigma, è una sorta di indovinello, è un codice e come qualsiasi codice può essere disvelato attraverso la scoperta della decodifica, della chiave crittografica. Noi possiamo smascherare questo codice. E per Tagomi, nel brano con cui ho aperto, brano che avrei voluto leggere per altri 4 minuti perché è una pagina bellissima, ma insomma recuperatevela sotto, ci sono tutti quanti i link in descrizione, nella svastica sul sole il codice crittografico è il ciondolo. Semplicemente toccando il ciondolo, Tagomi a un certo punto ha la visione della realtà. E qual è la realtà? Beh, la trama della svastica sul sole è la seguente. È una ucronia, quindi si svolge proprio nel presente di Dick, ovviamente gli anni 50-60. E Dick racconta un mondo in cui la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta dall'asse, quindi dai tedeschi e dai giapponesi, mentre gli sconfitti sono gli alleati, gli Stati Uniti e la Francia, l'Inghilterra e via dicendo. E quindi gli Stati Uniti sono sotto questo dominio. Nella parte ovest c'è il dominio dei giapponesi, poi c'è nel mezzo una sorta di no man's land e nella parte est ci sono i tedeschi. E quindi la suddivisione del territorio statunitense, e la storia viene raccontata in gran parte nella porzione giapponese degli Stati Uniti d'America. E cosa accade? Accade, vabbè, all'interno ci sono delle vicende, dei personaggi, dei nazisti, dei fascisti, dei ribelli che si avvicendano, però a un certo punto accade che viene ritrovato questo romanzo. C'è un romanzo che si intitola La cavalletta non si alzerà più, The Grasshopper Lies Heavy, ed è il romanzo di questo scrittore, Hawthorne Abendsen, il quale racconta nel suo romanzo, all'interno della ucronia di Philip K. Dick, il mondo così come Dick l'ha vissuto. Insomma, ve lo dico un po' meglio. Nel romanzo di Dick c'è il nazismo che ha vinto sugli alleati. All'interno del romanzo c'è un altro romanzo, The Grasshopper Lies Heavy, che racconta un mondo in cui gli alleati hanno vinto e i nazisti hanno perso. E il ritrovamento di quel libro, che è ovviamente proibito, porta a tutta una serie di eventi che poi io vi consiglio di leggere nel romanzo, che è stupendo. Questa è la trama, è un mondo a rovescio che è costellato di falle in quel codice. Una di quelle falle è il romanzo di Abendsen, perché il romanzo di Abendsen dice la verità, dice il mondo così com'è, dice il mondo oltre la proiezione, oltre quella Matrix che invece fa vivere i personaggi la vittoria dell'asse dei nazisti, dei giapponesi. Quelle falle possono essere individuate e esistono oggetti per decodificarle. Questo è il motivo per cui all'interno di questo romanzo, ma anche nella vita di Philip K. Dick, il libro I Ching, un libro di saggezza cinese, insomma orientale, molto antico, ha avuto e ha rivestito il ruolo dell'oracolo. Attraverso la consultazione dell'I Ching, infatti, non solo i personaggi all'interno del romanzo possono avere delle intuizioni su come funziona questa proiezione, questa illusione, questo miraggio immenso, ma lo stesso Dick ricercava come se all'interno dell'I Ching ci fosse una decodifica di quell'illusione, le strade da seguire per avere la meglio sulla realtà. Ma all'interno del romanzo, il libro di Abendsen, La cavalletta non si alzerà più, ha un ruolo ancora più importante dell'I Ching. Perché attraverso quel romanzo, e peraltro vorrei farvi notare l'intuizione geniale di Dick, mettere all'interno dell'ucronia scritta da lui un'altra ucronia che rimanda al mondo reale, che a questo punto non sappiamo più se è reale. Noi potremmo essere personaggi all'interno del romanzo di Abendsen, e all'interno di questo romanzo è il libro di Dick che potrebbe aprire invece alla verità. Magari la Seconda Guerra Mondiale è stata vinta proprio da Hitler e dai nazisti, e noi siamo all'interno di una sorta di finzione. Dick, attraverso questa intuizione, si convince piano piano che il suo ruolo nel mondo è lo stesso che Abendsen ha nel mondo della svastica sul sole. Ogni suo libro è volto a mostrare la verità. E questo è un concetto che andremo ad approfondire quando affronteremo l'esegesi, cioè il momento in cui Dick comincia a ripensare a tutta la sua opera proprio come se fosse una serie di codici, di tracce, volte a distruggere quella proiezione che l'impero, che non è mai cessato, ha messo di fronte a noi, questo velo di Maya che continuamente ci inganna. All'interno della svastica sul sole tornano molti temi che già abbiamo affrontato quando abbiamo parlato di Ubik e di Palmer Eldritch. Sono le cose meno importanti, quelle proprio pacchiane ad avere la chiave per rompere l'incantesimo. Appunto, un romanzo di serie Z, però messo all'indice, un ciondolo fatto da un artigiano che vuole ingannare i clienti. E la graduale presa di coscienza di Dick, che inizia a vedere i suoi romanzi precedenti come un codice di codifica, continua a indirizzarsi proprio verso le cose minime, le cose più banali. E se non capiamo questo, Dick continuerà a sembrarci come un semplice pazzo, completamente squinternato, che non ha nessun interesse per noi. E invece nella svastica sul sole ci viene detto che, di nuovo, l'unico modo per pensare è non accontentarsi di ciò che gli altri credono essere reale, ma dobbiamo invece porre l'attenzione verso le cose piccole. Ma il significato vero di questo libro è ancora più profondo, ancora più intimo. Nel brano che vi ho proposto, dopo la visione, quindi qualche riga dopo quello che vi ho letto, Tagomi riesce a ritrovare la strada di casa, cioè riesce a ripercorrere a ritroso la strada che l'ha portato a vedere la realtà, ad avere questa visione che in realtà non è la visione ma è la verità, a rompere quella barriera, quel velo di Maya che gli impediva di vedere la realtà. E questa storia ci ricorda in effetti la caverna di Platone. Cosa succede nella caverna di Platone? Beh, la sapete la storia, non vado a raccontarvela. Quando il filosofo esce dalla caverna e riesce a contemplare la verità, cioè il sole, le statue, e capisce che quelle che vedeva nella caverna erano soltanto ombre, ha varie scelte. Una scelta è quella di abbandonarsi a quella verità e quindi lanciarsi verso l'orizzonte e trovare chissà cosa, la morte, la ricchezza, magari farsi finalmente un bagno, non lo sappiamo. La seconda scelta è quella che ci suggerisce Platone, quindi una volta vista la verità, tornare nella caverna, che è anche una caserma in realtà, e dire agli altri prigionieri: guardate che state guardando ombre, ragazzi, smettetela di fargli scemi. E ovviamente beccarsi tutti gli insulti e forse venire anche ucciso a sorsate di cicuta. C'è la terza possibilità, che è quella di Tagomi: non sopportare la verità. In Matrix, di nuovo cito Matrix perché non possiamo non citare Matrix, c'è una figura che fa esattamente come Tagomi, che è Cypher. Cypher, quando esce da Matrix, Cypher è il tizio che cerca di ritornare dentro Matrix e fa un accordo con l'agente Smith, e al fine di questo, insomma, cerca di far secchi tutti i suoi amici, quindi non è esattamente una brava persona, però è comprensibilissimo. Cypher è comprensibile ed è umano perché, esattamente come Tagomi, una volta contemplata la verità, ci si rende conto di aver perso qualsiasi guida, qualsiasi sentiero, qualsiasi appiglio razionale. Siamo dispersi di fuori della caverna, perché nella caverna abbiamo tutto quello che conosciamo, e fuori dalla caverna siamo dispersi, siamo naufraghi. Perciò Cypher, Tagomi sono comprensibili, sono umani, ed ecco dove sta la vera umanità di Dick. Se volessimo noi prendere dalla letteratura di Dick un messaggio umano, intimo, nostro, è proprio questo. Dick invidia Tagomi. La svastica sul sole è un grande desiderio lanciato da Philip K. Dick, un grido di aiuto. Nel brano che vi ho letto, infatti, non è Tagomi a parlare nelle parole, quando comincia a discutere dell'essere disperso, dell'essere naufrago, dell'aver lasciato gli ormeggi, essere completamente privo di guida, di appigli, di comprensibilità. Quella è la voce di Philip K. Dick, che in quel brano si spoglia completamente del ruolo di autore e comincia a confessarsi. La confessione è: io ho paura, perché io ho vissuto quell'attimo di lucidità, che per noi potrebbe essere follia, ma per lui era la vera lucidità, quell'attimo di illuminazione, quando lui si è accorto di una roba fuori di testa, del complotto dei complotti, che l'impero non è mai cessato, che l'impero romano ci tiene prigionieri in questa prigione olografica, percettiva, assurda. di nuovo il dubbio iperbolico cartesiano portato alle estreme conseguenze, di fronte a quella visione Dick non si sente come qualcuno che ha capito e che può decidere di dire la verità agli altri. Dick non torna nella caverna e neanche se ne va in mezzo alle ombre, no, niente di tutto questo. Dick è terrificato. Dick, a differenza di Tagomi, a differenza del filosofo di Platone, a differenza di Cypher, non riesce più a muovere un muscolo. Rimane in quel limbo fra la caverna e la verità, col timore di trovarsi da solo. E in effetti la storia del filosofo della caverna o di Tagomi e di Cypher è confortevole, perché in qualche modo tu, da quell'atterrimento della contemplazione della verità, comunque trovi una strada da seguire. Magari ti porta alla morte o ti riporta nelle ombre, ma hai una strada da seguire. Dick invece è sperduto. Uscire dalla caverna, trovarsi proprio malgrado fuori dalla caverna, davanti a questo sole accecante, e al tempo stesso, uno, non capire quello che stai contemplando, non capire perché questa gente porta quelle statue sulla schiena, perché c'è quel sole, perché c'è questa strada, perché c'è questo cielo e perché dietro c'è la caverna, e al tempo stesso non avere più la strada per tornare indietro. Dick si volta, vorrebbe fare come Tagomi, vorrebbe ritrovare il ciondolo per ritrovare la strada nelle sue finzioni, ma quando si volta la caverna non c'è più, è sperduto e non ha più strada per tornare indietro. Ecco perché Dick è così affascinante, perché questa sperdutezza è umana, è quell'atto di naufragio in cui tutti ci troviamo quando ci rendiamo conto che le guide del mondo, gli appigli, sono già di per sé finzioni. Dick è sì illuminato, o perlomeno si convince di aver avuto accesso all'illuminazione, ma non è un fanatico, ovvero non colma quell'angoscia accontentandosi di risposte facili, per esempio diventando un guru. Ma voi sapete quante volte Dick avrebbe potuto fondare la sua scuola complottista di lettura della realtà, di cabalistica, di gnosticismo, raccogliendo una montagna di adepti? E invece non lo fa, perché sa che ogni risposta che c'è già nel mondo, le risposte facili, le risposte dei complottisti, le risposte dei narratori del complotto e via dicendo, non vanno bene, fanno di un disperso un fanatico, e al tempo stesso non ha fede. Dick, per quanto fosse interessato alla religione, sempre avuto un grande interesse nei confronti dei profeti, di San Paolo, dell'ognosticismo, dell'eucaristia, e anche di questo parleremo, non è un uomo di fede, la fede non gli basta. Ed è per questo che Dick deve scrivere. Deve scrivere perché la narrativa e l'arte sono l'unica possibile risposta di un essere umano di fronte al naufragio. Creare storie non al fine di dare risposte, ma al fine di riprodurre una condizione di razionalità che mi permetta di decodificare questo enigma devastante che è il cosmo, che è la vita. Uscire dalla caverna, guardare la verità, non poter più tornare nella caverna e quindi scrivere la svastica sul sole al fine di non autodistruggersi in mezzo a quella miriade di domande prive di risposta. Questo è ciò che possiamo apprendere da Philip K. Dick, e credo sia un insegnamento straordinario, e come tutti gli insegnamenti straordinari, involontariamente datoci dall'autore che così tanto amiamo. Ecco, questa per me è la svastica sul sole. Voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, discutiamone, attendo le vostre opinioni, e ovviamente vi invito a condividere l'episodio con tutti i vostri amici, sia quelli che sono già appassionati di Dick che quelli che magari non lo conoscono, perché è bello scoprire anche in questo modo un autore così meraviglioso. Noi ci risentiamo ovviamente domani con il nuovo episodio, e vi ricordo come sempre che non è tutta noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione, e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.